Radio Radicale, un saluto da Roberto Spagnoli, settimo appuntamento con la serie degli speciali di Passaggio a Sud-Est racconta l'Europa all'Europa, un ciclo di trasmissioni che fa parte del progetto europeo promosso da Osservatorio Balcani e Caucaso in collaborazione con altri 11 partner per raccontare la situazione dei paesi dell'Europa sudorientale, per favorire una maggiore conoscenza delle loro realtà e anche del loro percorso di integrazione nell'Unione Europea. Dopo la Croazia, il Kosovo, la Bosnia-Erzegovina e la Serbia, oggi parleremo di un altro paese balcanico, di un'altra ex Repubblica Jugoslava che si affaccia sull'Adriatico proprio di fronte alle nostre coste, all'altezza della Puglia. Parliamo del Montenegro, un piccolo stato dalla lunga storia alla quale ci legano molte vicende attraverso i secoli, dall'Impero Romano alla Repubblica di Venezia fino alla metà circa del Novecento, perché l'ultima regina d'Italia era di origini montenegrine. Jelena Petrovic Njegoš, la sesta figlia del re Nicola I, sposò infatti Vittorio Emanuele III e divenne la seconda e anche ultima regina d'Italia. In anni più recenti, anzi proprio in questi ultimi anni, al Montenegro ci hanno legato delle inchieste giudiziarie che hanno toccato anche il premier montenegrino Milo Djukanovic, e affari importanti, affari nel settore energetico, affari lucrosi ma non sempre molto trasparenti. Ecco, di tutto questo, ma anche di altro, parleremo in questa puntata di Racconta l'Europa all'Europa.
We must build a kind of United States of Europe.
L'Europe ne se fera pas d'un coup. Elle se fera par des réalisations concrètes.
Ces premières institutions supranationales, c'est l'Europe qui commence à s'unir.
Nur mit einem starken, einigen Europa können die Europäer und kann die Welt wirklich gedeihen.
L'Europe, elle est pas faite pour nous, elle est faite pour tous les pays européens. Ouvrir nos bras à ces pays, c'était formidable, c'était notre cœur qui parlait.
L'estremo lembo del lago di Scutari in Montenegro si incunea nel paesaggio montagnoso offrendo uno spettacolo di antica e incontaminata bellezza. È un lago ricco che offre agli abitanti dei paesi rivieraschi, in prevalenza pescatori, soddisfacenti frutti al loro lavoro. Si pesca su piccole imbarcazioni a poca distanza dalla costa e si pesca con la sciabica, che forse è una delle più antiche utilizzazioni della rete a sacco. La pesca con la sciabica ha il vantaggio di non recare danni ai fondali, pur conseguendo risultati notevoli che compensano il lavoro di quanti, dalla rete tirata a braccia con sapiente tempestività, traggono i mezzi di vita. È un angolo della terra dove i pluviometri registrano quasi quotidianamente alti livelli, ma non sono certo le abbondanti precipitazioni a far desistere i pescatori dal lavoro.
Un ritratto del Montenegro tratto da un filmato d'archivio di 40 anni fa che parlava del lago di Scutari, il più grande lago dei Balcani, uno dei maggiori laghi europei, ancora oggi una vera e propria perla naturalistica. Il Montenegro si affaccia sul mare Adriatico e confina con Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo e Albania. Ha circa 670.000 abitanti, più o meno la metà di Milano, ha una superficie di 13.800 km quadrati, è grande più o meno come la Campania o il Trentino, e la sua capitale è Podgorica. La popolazione è formata da tre quarti da serbi e montenegrini e le maggiori minoranze sono costituite da bosniachi e albanesi. La lingua principale è il serbo montenegrino, che poi con piccole differenze è uguale praticamente al croato e al bosniaco, e anche dal punto di vista religioso la componente maggioritaria, circa il 70%, è quella serbo ortodossa. Dall'insediamento dei greci al regno illirico, da Roma a Bisanzio, dall'arrivo degli slavi alla dominazione ottomana fino all'indipendenza concessa dal Congresso di Berlino nel 1878, il Montenegro ha avuto una storia lunga, complessa, strettamente legata alle vicende degli altri paesi della regione balcanica, ma anche all'Italia. Dopo la Prima Guerra Mondiale, nel 1918, a seguito del crollo dell'Impero Austro-Ungarico e di quello ottomano, il Montenegro perse l'indipendenza, appunto, che era appena stata conquistata, e fu annesso al regno dei serbi e dei croati e degli sloveni, che divenne poi il regno di Jugoslavia. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu ricostituito il regno sotto il controllo italiano e dal 1945 il Montenegro divenne una delle 6 repubbliche che costituivano la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. Poi, a seguito della dissoluzione della Jugoslavia, con il referendum del 1992, i montenegrini decisero però di rimanere nella Federazione Jugoslava insieme alla Serbia. Un referendum che però fu boicottato dall'etnia musulmana, dalle minoranze cattoliche e dagli indipendentisti, che sostennero che la votazione era stata organizzata in condizioni non democratiche. Nel 2003, 3 anni dopo la caduta del regime di Slobodan Milošević, la Federazione Jugoslava venne ridenominata Federazione di Serbia e Montenegro. Il legame con la Serbia è stato poi definitivamente sciolto con il referendum del 2006 che ha stabilito l'indipendenza della piccola repubblica. E a proposito di rapporti con la Serbia, vale anche la pena di ricordare che il Montenegro ha riconosciuto l'indipendenza del Kosovo. Nel giugno del 2012 il Montenegro ha iniziato ufficialmente i negoziati per l'adesione all'Unione Europea e attualmente, dopo la Croazia che entrerà nell'Unione il prossimo 1 luglio, è il paese dell'Europa sudorientale più avanti nel processo di integrazione.
Montenegro, the best kept secret of the Mediterranean, a Balkan pearl inside the magical treasures of Europe. Located on the shores of the old continent with the sound of the waves of the Adriatic Sea, the small country.
Montenegro, la perla dei Balcani affacciata sull'Adriatico, nel cuore dell'Europa, un paese speciale, frutto dell'incontro di civiltà diverse, dell'eredità di differenti culture unite a bellezze naturali straordinarie. Così recita il facile luogo comune dell'industria turistica, anche se è vero che questo piccolo territorio incastonato tra l'Adriatico e le montagne riesce a concentrare alcune meraviglie naturali davvero uniche in Europa. La Costituzione del 1991 ha proclamato il Montenegro come primo stato ecologico del mondo, uno stato democratico, sociale ed ecologico. Insomma, la Carta fondamentale riconosce la necessità della protezione ambientale, il diritto di ogni individuo a vivere in un ambiente preservato e sano, e a questi principi deve conformarsi anche l'attività economica, la libertà di impresa. Però, come spesso accade, la realtà poi non rispetta questi principi. Il Montenegro ha fatto del turismo una voce importante della propria economia, ma sembra aver preferito la quantità alla qualità. E così l'arrivo del turismo di massa ha stimolato gli appetiti della speculazione e anche della criminalità. Però ci sono anche realtà diverse in Montenegro. Di questo vogliamo parlare con Luca Lietti, che è responsabile dell'area sviluppo locale dell'Associazione Trentino Balcani. Buongiorno Luca.
Buongiorno, salve.
Allora, intanto spiego che l'Associazione Trentino Balcani nasce dall'unione di 3 realtà precedenti, 3 realtà non profit che da anni lavorano nel settore della cooperazione nei Balcani, progetti nati negli anni 90 durante il periodo delle guerre, ma che poi si sono consolidati nel tempo. Con te volevo partire proprio dalla realtà poi del Montenegro, che, come dicevo, al di là poi del luogo comune turistico, è però effettivamente un luogo straordinario che riesce a concentrare in pochi chilometri quadrati molti ambienti diversi e molto belli.
Esatto, sì, il Montenegro considera che è grande più o meno come le nostre Marche, quindi abbastanza piccolo per essere uno stato indipendente. E diciamo che in pochi chilometri dal mare, quindi dalla costa adriatica fino alle montagne, si possono incontrare diversi tipi di ambienti. Il Montenegro è sede di uno dei parchi più antichi della ex Jugoslavia, il Parco del Durmitor, appunto nelle montagne del Montenegro, nel cuore delle Alpi Dinariche, ed è uno dei posti forse più belli, più magici di tutta la ex Jugoslavia. È un parco naturale che comprende anche il canyon della Tara, uno dei canyon più profondi di tutta Europa. Sono circa 1100 metri di salto nel vuoto, praticamente in fondo scorre il fiume Tara, uno dei più belli e dei più impetuosi dell'area. Oltre al Durmitor ci sono altri parchi nazionali che sono sorti prima e dopo l'indipendenza e che hanno anche un carattere trasfrontaliero con i paesi limitrofi, penso appunto soprattutto alla zona delle Alpi maledette, le Alpi le Prokletije, che come vengono chiamate appunto in, in lingua serbo-croata, che ospitano penso le montagne più belle dal punto di vista anche alpinistico, escursionistico e naturalistico soprattutto, oltre che rappresentare un unicum dal punto di vista culturale. La gente delle montagne ha delle caratteristiche particolari che poi si riflettono nel cibo, nelle tradizioni, nell'abitare, nel folklore, cose che sono molto riconosciute anche dai paesi intorno, tanto che si sono creati dei percorsi che vengono dagli altri paesi, dal Kosovo e dall'Albania, per appunto dare questo senso di unione su queste montagne. La parte invece diciamo a cui facevi anche tu riferimento di sfruttamento turistico più massivo è stata la parte, seppur bellissima, della costa.
Infatti, ecco. Perché appunto tra l'altro tu ci hai già dato anche hai dato agli ascoltatori anche delle indicazioni che potrebbero anche essere utili per chi volesse andare in Montenegro, sì. Per non andare sempre solo sulle coste, dove ecco si vede, come dicevo io all'inizio, come poi lo sviluppo economico, lo sviluppo del settore turistico sia andato in contraddizione rispetto a quanto enunciato nella Costituzione.
Assolutamente, le coste sono state per lo più, se mi passi il termine, stuprate, utilizzate o sfruttate al meglio, diciamo su modelli anche sbagliati come quelli che si vedono dall'altra parte dell'Adriatico, ecco. Quindi sono state spesso privatizzate lunghi tratti di costa e la speculazione edilizia poi ha fatto il suo corso e vediamo situazioni come quella di Budva, per esempio, assolutamente sotto gli occhi di tutti. Rimangono delle piccole perle anche sulla costa, come le Bocche di Cattaro, con la città detta in Kotor in serbo-croato, dove si trova per esempio il bellissimo porto barocco veneziano di Perast, che è un patrimonio dell'UNESCO, e la stessa Kotor con le sue mura, il suo porto antico, il suo centro veneziano. Tu facevi accenno alla possibilità di sfruttare l'interno è sicuramente...
Ecco, sì, mi interessava anche capire se accanto a queste attività di massa che stanno provocando i disastri, che hanno anche già provocato, in questo senso il termine stuprare forse non è sbagliato, rende l'idea, si sono sviluppate in questi anni modelli diversi, insomma, di utilizzo del bene turismo, del bene ambiente?
Sì, per esempio sono state fatte, invece che il solito intervento di costruzione, sono stati fatti degli interventi di recupero. Mi viene in mente per esempio il recupero dell'ospedale, ex ospedale del partigiano della Seconda Guerra Mondiale, che è stato fatto proprio da un'ONG italiana e dal COSV, che nella zona di Plugine, proprio al confine con la Bosnia, ha recuperato questa vecchia struttura con un valore storico e quindi dandogli anche rispolverando diciamo anche la storia del Montenegro, e ne ha fatto un centro di informazione turistica, di accoglienza e di partenza di diversi percorsi di turismo sostenibile, come pure la città di Niksic nel centro del Montenegro, che collabora con noi a un progetto finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e dalla Provincia Autonoma di Trento, che appunto ha recuperato tutto dei percorsi carrabili ormai abbandonati per realizzare un anello di mountain bike di 37 per percorsi di mountain bike di 37 chilometri, che tocca un pochettino tutte le bellezze storiche e naturalistiche dell'area, il castello della città, alcune chiese, un monastero, i due laghi che stanno intorno appunto a Niksic, a Niksic Apoglie, e dà la possibilità anche di un turismo diverso, un turismo sostenibile. Ecco,
tu citavi l'esempio di Budva, noi tra l'altro fra poco nella trasmissione approfondiremo proprio l'esempio di Budva, che per certi versi, anche se è una piccola località, è un po' l'esempio di quello che sta succedendo di sbagliato in Montenegro. E lì c'è anche un problema, lo vedremo tra poco, per quanto riguarda anche poi di fatto la popolazione, che ovviamente viene attratta dal guadagno facile, si instaura un legame tra potere e popolazione che in Italia conosciamo molto bene. Questi progetti che, di cui tu ci stavi parlando, insomma, che invece propongono uno sviluppo diverso, riescono ad avere poi un impatto positivo sulla popolazione? Cioè la popolazione capisce che c'è possibilità di uno sviluppo diverso, più consolidato nel tempo e alla lunga più produttivo anche in termini economici?
Questo dipende molto da caso a caso e dalla sensibilità soprattutto dell'amministrazione pubblica. Ovviamente dentro nei progetti ci sono sempre delle attività che riguardano la sensibilizzazione su alcuni temi dell'ambiente, del rispetto, per esempio della raccolta dei rifiuti, si vengono fatte delle campagne sia attraverso i media, sia con eventi pubblici, eccetera. Ovviamente poi sta anche sia alla società civile ma soprattutto penso in questo momento alle amministrazioni pubbliche a investire sulla cultura dello sviluppo lento, sullo sviluppo non tutto e subito e uno sviluppo un po' prospettico. Io colgo l'occasione per dirvi anche che per esempio una degli esempi che a me vengono in mente più di successo è proprio quello delle Alpi Albanesi, cioè che in Montenegro si chiamano Prokletije. Qui si è realizzato grazie appunto anche soprattutto alla società civile e soprattutto a quello che era una volta il CAI della Jugoslavia, quindi il Planinarski Savet, quindi l'associazione dei club alpini del Montenegro, un progetto di recupero di antiche vie pastorali che porta in luoghi veramente meravigliosi e importanti del Montenegro di montagna. Qui non c'è stato l'assalto alla montagna come è stato fatto magari da altre parti in ex Jugoslavia o come è stato fatto anche da noi. Non esistono centri sciistici importanti, non esiste questo attaccamento al tutto e subito che cui facevo riferimento prima, ma si è capito proprio quel messaggio, ovvero che il turista che viene diciamo dall'Europa occidentale o dagli Stati Uniti va a cercare un certo tipo di ambiente, va a cercare un certo tipo di panorami, un certo tipo di atmosfere che il territorio già dà di suo, senza dover investire troppo in infrastrutture mastodontiche, in grandi opere, in grandi investimenti edilizi o simili, ma accolto proprio forse per la gelosia che aveva già di partenza del proprio territorio, che non voleva cambiare la destinazione d'uso delle cose che del proprio territorio, quindi rimangono come prevalenti l'attività pastorale, l'attività agraria, la silvicoltura, eccetera, ma ha visto nel turismo un'altra fonte di reddito in prospettiva e ci sta investendo dal punto di vista di preservazione, che non è esclusivamente tutelare, ma anche valorizzare.
Certo, allora, tra l'altro mi viene in mente a proposito di grandi opere che c'è anche il problema poi energetico, perché poi anche opere apparentemente verdi come può essere la ristrutturazione di una ferrovia o la costruzione di una diga che produce energia idroelettrica, però può avere, e soprattutto in un territorio piccolo come Montenegro, un impatto devastante, anche se poi produce energia pulita o propone un tipo di trasporto pubblico, quindi anche ecco, in parte quello che hai detto adesso ha anticipato quello che ti volevo chiedere in conclusione, cioè appunto se nonostante i tanti lati oscuri del Montenegro che tra poco vedremo c'è comunque la speranza che insomma si possa creare si possa fermare in qualche modo lo sfruttamento e la corruzione che sta poi dietro questo tipo di speculazione.
Qui sta la chiave di tutto, come più o meno da tutte le parti, non solo in Montenegro, certo. penso anche da noi, o certo. Penso anche in altri stati balcanici che io conosco. Cioè il problema è qui quanto la comunità riesce ad essere protagonista, quanto riesce a partecipare al processo decisionale e quanto abbiamo davanti delle persone che siedono nei posti giusti, quindi i vari sindaci, i vari presidenti dei vari enti locali, riescono ad avere uno sguardo più al di là dell'immediato. Questo ovviamente riesce più difficile in paesi che escono da delle situazioni di indigenza economica, di guerra, di difficoltà, anche di fiducia nella cosa pubblica. Questo riesce più difficile, però io dalla parte dei montenegrini c'è il grande orgoglio e la grande fierezza di essere un popolo sempre stato molto aggrappato alle proprie montagne. La storia del Montenegro è fatta di questo tipo di difesa del territorio, sia contro delle invasioni estere, quindi il periodo dei turchi, il periodo poi dei tedeschi. Cioè, il Montenegro è una patria di guerrieri, okay? Quindi loro si reputano così. E quindi questo, se da una parte ha anche un risvolto negativo, dall'altro ha anche un risvolto positivo di attaccamento al territorio. Un forte attaccamento al territorio è una gelosia delle proprie terre, di preservarle così come sono. Cioè, la montagna è un monumento di per sé, è un monumento alla storia del Montenegro, un monumento anche al futuro però del Montenegro, quindi la gente investe molto in questo. Poi è ovvio, io penso che tramite i progetti che noi portiamo avanti nel nostro piccolo e quelli di altre associazioni non solo italiane, ma penso per esempio alla cooperazione tedesca, alla cooperazione svizzera, che sono molto presenti soprattutto su queste tematiche, si riesca a dare anche delle letture per convertire questo orgoglio in valorizzazione del territorio. Ecco.
Insomma, sarebbe l'occasione per declinare il nazionalismo in senso positivo, insomma, come conservazione della propria cultura, delle proprie radici, ma
in maniera inclusiva e non esclusiva, esatto. Cioè, ecco, non contro qualcun altro e quindi come sottrazione rispetto all'altro, ma principalmente come valorizzazione nella molteplicità e nella varietà di quello che ci circonda.
Sicuramente per i Balcani sarebbe un grande passo avanti, sì, vista la loro storia. Allora, grazie davvero a Luca Lietti, responsabile area sviluppo locale dell'Associazione Trentino Balcani.
Il Montenegro mai è cambiato il potere. Noi siamo in una transizione e i nostri comunisti sono adesso i turbocapitalisti.
Questa voce è quella di Mustafa Zanka, corrispondente dal Montenegro di Osservatorio Balcani e Caucaso. Le sue parole sono tratte da un servizio di Rai News, un servizio di Angelo Saso, realizzato un paio d'anni fa, intitolato significativamente Montenegro Connection. Dal comunismo al turbocapitalismo, il Montenegro ha seguito in questo un po' la parabola di tutti gli altri paesi usciti dai regimi di socialismo reale dopo il crollo del muro di Berlino, ma con alcune caratteristiche peculiari. Abbiamo parlato con Luca Lietti delle bellezze del Montenegro, della bellezza dell'interno del Montenegro, delle montagne e delle valli, della possibilità di uno sviluppo turistico che non sia quello dello sfruttamento, che non sia quello delle masse. Purtroppo sulla costa, come ci diceva appunto Luca Lietti, le cose non sono andate in questo modo. La speculazione è strettamente legata alla corruzione, che è strettamente legata alla penetrazione della criminalità organizzata, con la connivenza, per non dire la complicità o quantomeno il silenzio compiacente delle autorità di governo locali e nazionali. E questa purtroppo la realtà della costa del Montenegro, e di questo Budva ne è l'esempio più lampante. Nata come la capitale del turismo, Budva infatti è la meta più gettonata dai tanti turisti che ogni anno si recano sulle coste del Montenegro. Dai 17.000 abitanti dell'intera municipalità si passa nei mesi estivi alla presenza di oltre 500.000 persone. Ma oltre a migliorare l'offerta turistica, Budva ha dovuto fare i conti con una eccessiva urbanizzazione. Questo era proprio l'oggetto, il tema di un reportage di Luca Zanoni per Osservatorio Balcani e Caucaso, pubblicato nell'agosto del 2011, dal titolo Le sfide di Budva tra turismo e urbanizzazione. Lo trovate su www.balcanicaucaso.org. Nonostante la tragica esperienza del terremoto del 1979 e la firma della Convenzione sulla protezione del Mar Mediterraneo da parte del Montenegro, un paese che si autodichiara stato ecologico, come abbiamo detto all'inizio del programma, Budva rischia di essere però sepolta dal cemento. Anzi, un piano regolatore dopo l'altro vuole esportare sulle coste dell'Adriatico, sulle coste montenegrine, il cosiddetto modello Vancouver, quello della città delle torri. E sempre Luca Zanoni, sempre per Osservatorio Balcani e Caucaso, sempre nell'agosto del 2011, ha intervistato Branka Plamenac, giornalista del settimanale montenegrino di inchiesta Monitor, autrice di molte inchieste giornalistiche che hanno messo a nudo le speculazioni in atto sulla costa montenegrina, in particolare appunto a Budva. Nell'intervista concessa a Luca Zanoni, Branka Plamenac racconta proprio nel dettaglio come Budva stia diventando una città fitta di grattacieli in stile appunto Vancouver. Il piano, spiega Branka Plamenac, è stato adottato dall'amministrazione locale con il placet del governo centrale e prevede appunto che Budva si sviluppi secondo il modello della città delle torri, ed è proprio scritto nel testo: il modello scelto è quello della città di Vancouver. Può essere considerato, secondo Branka Plamenac, il piano delle lobby dei costruttori, della mafia dell'edilizia, sia locale che straniera. Il tutto, dice, si mescola con privatizzazioni pessime, hotel e terreni svenduti per pochi soldi. Si tratta di imprenditori vicini al governo del Montenegro. Ma in tutto questo nessuno ha tenuto conto del fatto che Budva si trova in una zona ad alto rischio sismico. Il terremoto del 1979 infatti ha distrutto tutto. Vennero esperti dal Giappone, fecero studi in cui si indicava che a Budva non è possibile andare oltre ai 3 piani, ma tutto questo alla lobby del cemento non interessa, dice ancora Branka Plamenac. E così a Budva non c'è nemmeno l'ombra del turismo di alta qualità che si vorrebbe. Anzi, il Morsco Dobro, l'azienda pubblica che dovrebbe gestire e difendere i beni marittimi, amministra in modo tale da non pestare i piedi ai tycoon. Le persone lavorano sotto nomi altrui, noi sappiamo chi c'è dietro, dice Branka Plamenac di Monitor, ma non si può dimostrare perché al catasto figurano altre persone come intestatari degli immobili. E il Morsco Dobro non si immischia nelle questioni dove ci sono interessi in ballo. La conclusione di Branka Plamenac era sconsolata. Il Montenegro si sviluppa in un solo modo: il denaro accumulato durante il contrabbando di sigarette, poi investito in banche estere, soprattutto a Cipro, ritorna nel paese e si ricicla nell'edilizia. L'ecologia a questa gente non interessa affatto. Il cosiddetto stato ecologico del Montenegro è molto lontano dal concetto di stato che interviene a protezione dell'ambiente e quindi dei propri cittadini. Così Branka Plamenac, giornalista del settimanale montenegrino Monitor, in questa intervista di Luca Zanoni dell'agosto del 2011, intitolata Salvare Budva dalla speculazione edilizia, che trovate su www.balcanicaucaso.org. Ma perché ci siamo dilungati su Budva? Perché quello che succede a Budva è l'esempio in piccolo di ciò che succede nel Montenegro. Come spiegava Vania Cialovic, direttrice dell'organizzazione non governativa MANS, in un'intervista a Francesco Martino di Osservatorio Balcani e Caucaso.
What you can see in Budva is examples of the whole Montenegro, you know, basically in one small place. You can see corruption of high-level officials, you can see organized crime.
Quello che si vede a Budva è l'esempio in piccolo di quello che succede in Montenegro. Puoi vedere la corruzione di funzionari di alto livello, il crimine organizzato che va a braccetto con il governo locale e nazionale, l'apparato giudiziario e di polizia coinvolto in vari tipi di affari. Puoi vedere la cooperazione delle organizzazioni criminali montenegrine e russe, puoi vedere il risultato del riciclaggio di denaro. Ho sentito dire che a Praga c'è una specie di tour della corruzione. Noi potremmo farlo a Budva. Se tu vai da un posto all'altro, ci sono tanti casi evidenti di esponenti dell'elite.
You see so many prominent cases, like of top level individuals.
You're speaking especially about Budva.
Especially about Budva. I mean, you can see it in all country, but you know that is the really small spot where you can see it one.
Ci sono esempi in tutto il paese, ma lì è tutto concentrato come un quartiere. C'è un hotel, poi la casa a fianco, poi un altro grande edificio, uno dopo l'altro. Budva è un esempio ben visibile ed è un esempio anche di come tutte le persone siano state catturate da questo, perché a Budva hanno permesso a tutti di fare qualcosa di illegale, che sia un piano in più, un balcone o una stanza. Quindi tutti pensano che se i pezzi grossi hanno vantaggio dai loro grossi crimini, loro possono avere vantaggio dai loro piccoli crimini, commessi per sostenere la propria famiglia, per guadagnare più soldi possibile dai turisti e assicurarsi la sopravvivenza. Questo è il motivo per cui le persone a Budva tacciono su questo argomento. Sperano prima di tutto di ottenere qualcosa e poi pensano: ok, questi stanno facendo questo che però non mi tocca in prima persona nei miei piccoli interessi. Questo è un esempio di come nei piccoli paesi catturi le persone, corrompendole a loro volta, così poi loro saranno leali. Loro sanno che sono tutti colpevoli e saranno leali al vertice, che sanno è il maggior colpevole. Questa è la drammatica situazione di Budva.
Because then they are loyal. They know that they are all guilty a little bit, and then they are loyal to the top because they know that the top is really guilty. And that is, I think, that is the worst thing about Budva.
Così dunque Vania Cialovic in questa intervista a Francesco Martino di Osservatorio Balcani e Caucaso. Vania Cialovic è la direttrice dell'organizzazione non governativa MANS. MANS è una sigla che sta per Rete per l'Affermazione del Settore Non Governativo. MANS punta proprio alla riduzione della corruzione e delle opportunità economiche offerte alla criminalità organizzata in Montenegro. Cerca di promuovere una maggiore trasparenza nell'amministrazione pubblica, controlla l'attività del Parlamento, controlla il processo di privatizzazione, l'abusivismo edilizio, i conflitti di interessi, i bandi di gara connessi alle commesse pubbliche. MANS cerca di promuovere anche la partecipazione attiva dei cittadini ai processi decisionali e nel febbraio dell'anno scorso fu tra i principali promotori delle prime proteste di piazza di carattere sociale e politico in quella che fu chiamata, forse con un po' di precipitazione, la primavera montenegrina. Ma in Montenegro non c'è solamente la corruzione, l'abusivismo e il riciclaggio di denaro connesse alla speculazione edilizia strettamente legato allo sfruttamento turistico, in particolare delle coste. C'è anche un altro business, un business che ci riguarda da vicino, ed è quello che riguarda il settore dell'energia.
Via libera agli accordi tra Italia e Montenegro per investimenti fino a 4-5 miliardi di euro.
Una serie di accordi siglati a Podgorica dal ministro dello sviluppo economico Scajola, l'Italia e il Montenegro insieme per il primo ponte elettrico. Sarà lungo 415 chilometri. Li realizzeranno Enel, Terna, A2A, azienda elettrica milanese, e Duferco, un investimento di 5 miliardi di euro.
Dal 2015 la rete elettrica italiana dovrebbe contare anche sull'energia proveniente dai Balcani e dal Montenegro. Un nuovo elettrodotto di grande capacità dovrebbe infatti collegare i due paesi. Un cavo sottomarino lungo più di 400 chilometri che dovrebbe unire la città di Tivat con Pescara. L'accordo fu il frutto di una serie di complesse operazioni finanziarie fatte da società italiane e Montenegro, che hanno però fatto nascere voci e sospetti. Operazioni finanziarie e sospetti dei quali si è occupato un paio di anni fa Angelo Sauso in un reportage per Rai News 24. Montenegro Connection, l'Italia che investe in energia verde e economia grigia. Lo trovate facilmente su internet e vi consigliamo caldamente di guardarlo. Tutta la vita politica del Montenegro, tutti gli affari del Montenegro da 23 anni ruotano attorno ad un'unica persona, Milo Djukanovic, che è sempre stato al potere anche quando non ha governato direttamente. Ma come ha costruito questo sistema di potere Djukanovic? Noi ne parliamo con Nela Lazarević, che è la corrispondente dall'Italia del giornale montenegrino Vjesti e lavora anche per BIRN, il Balkan Investigative Reporting Network, una rete di giornalisti investigativi che lavorano appunto nei Balcani. Nela, allora, come ha potuto Milo Djukanovic costruire questo suo sistema di potere che dura ininterrottamente da oltre un ventennio?
Vabbè, è difficile sapere da dove partire su questo tema, perché stiamo parlando comunque di un periodo che va avanti da più di 20 anni, praticamente da quando è finito ufficialmente il comunismo in Montenegro, dalle prime elezioni fra virgolette libere. Djukanovic è entrato subito in scena, già dal era 15 febbraio del 1991, e quando lui fu scelto per la prima volta come capo del governo, e aveva 29 anni. Da allora lui ha ricoperto, diciamo, le cariche più alte del governo quasi sempre, tranne quando liberamente aveva lasciato nel 2006, Quindi dopo che Montenegro è diventata indipendente nel maggio del 2006, lui volontariamente aveva lasciato il governo, decidendo sempre lui chi sarà il suo successore, perché effettivamente era ancora in carica, e diceva che si voleva dedicare al business. Nel giro di pochissimi mesi è diventato milionario, non si sa come, anzi molti credono di saperlo, come sempre, cioè si sa anche all'estero che la sua figura, la provenienza dei suoi soldi sempre viene collegata al traffico di sigarette. Questo ovviamente non è mai stato provato in nessuna corte, inclusa quella a Bari, dove il processo contro di lui è stato archiviato per via sempre dell'immunità politica. Lui dopo poco è tornato di nuovo, molti credono che è tornato proprio per via del processo a Bari nel 2008. Comunque l'impressione è quella che, diciamo, quando vuole lui è al governo.
Riesce insomma a fare un po' quello che vuole, insomma, a scegliersi.
Sì, sì, anche nel periodo in cui diciamo negli ultimi anni ha governato Igor Lukšić, che era sempre il suo uomo di fiducia, era sempre considerato, lui era prima nel governo di Djukanovic, lui era il ministro delle finanze ed era considerato il uomo di fiducia di Djukanovic, sempre giovane, sui 30 anni, e lui è stato, con la voglia di Djukanovic, lui l'ha sostituito, poi dopo Djukanovic di nuovo ha deciso di salire al governo. E infatti per questo anche spesso si dice che si parla del Montenegro come un paese privato. E questo ha a che fare anche con le dimensioni, perché dobbiamo ricordarci che Montenegro ha solo 600.000
abitanti,
quindi stiamo parlando di popolazione di una città di medie dimensioni. Spesso quando si parla del potere di Djukanovic non si mette in collegamento il fatto che il paese sia così piccolo, ma credo che sia molto importante, perché il problema di corruzione, tutto il resto, sì, anche all'Italia tutte quelle cose che succedono in Montenegro a livello di corruzione, clientelismo eccetera, non sono strane a un paese come l'Italia, solo che l'Italia ha 100 volte
la popolazione
dell'Italia è 100 volte più rispetto a quella del Montenegro,
certo.
Quindi è più difficile, diciamo, sviluppare un sistema di corruzione, di clientelismo, come si dice in italiano, ora non so.
Sì, sì, giusto, così
clientelismo,
capillare.
Persona, quando parliamo di 60 milioni e quando parliamo di 600.000 persone.
Certo, a proposito di clientelismo e di controllo anche sociale, politico, che poi diventa controllo del voto, c'è uno scandalo scoppiato negli ultimi tempi che riguarda proprio una registrazione. Infatti questo scandalo si chiama affare Snimac, che vuol dire registrazione, dove si capisce chiaramente come vengono venduti e comprati i voti, o meglio, venduti i voti in cambio di posti di lavoro, una registrazione carpita segretamente in una riunione politica e che poi naturalmente è stata diffusa. Sentiamo queste parole perché sono illuminanti. Il personaggio politico che parla dice proprio: noi quest'anno daremo lavoro a 8.000 persone, ma faremo in modo di assumere prima quelli che sostengono il partito di Djukanovic. Un impiegato vale 4 voti, quindi se assumiamo togliamo agli altri un voto e li aumentiamo a noi.
Mi ćemo ove godine zaposliti preko 8.000 ljudi sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, a prije svega onih ljudi koji podržavaju program Demokratske partije socijalista. I još jedna stvar, jedan zaposleni, to su 4 glasa. Uspijemo da zaposlimo našeg čovjeka, smanjili smo njima, jedan glas su povećali nama.
Cioè è stata presa questa registrazione che mostra come ci sia proprio una vendita dei voti in cambio di posti di lavoro.
Sì, allora erano le registrazioni proprio dei membri del partito, del governo, dove si parlavano i personaggi, diciamo, di spicco che lavoravano nell'amministrazione pubblica, che lavoravano nel centro per l'impiego, e si parlava di come questi, dando lavoro, per esempio, usando l'esempio della persona del direttore del centro per l'impiego, diceva: noi possiamo favoreggiare le persone che ci votano cercando di dare più lavori ai nostri. La cosa che a me subito viene in mente è che un paio di settimane fa su Espresso avevo letto un articolo di Saviano dove lui parla proprio della compravendita dei voti in Italia, sì, dal voto a 50 euro al voto per un posto di lavoro, al voto per un posto all'università, per una busta di spesa e cose del genere. Quindi ecco, queste sono cose che succedono, diciamo, non è del tutto strana l'Italia, però quello che è più, diciamo, assurdo, perché non mi viene un'altra parola, è che il PM, commentando questo caso, perché c'è stata pressione su di loro dall'opposizione, dall'opinione pubblica, di agire su queste registrazioni, mm-hmm, perché era veramente, cioè si sapeva che i voti venivano comprati, già ormai lo sanno tutti, però
detto così,
diciamo,
insomma,
è la prima volta che viene registrato, certo, e pubblicato in modo così ovvio, in modo così, diciamo,
esplicito,
documentato. Sì. I magistrati hanno detto che da quella registrazione non c'è nessuna violazione di legge. Non appare, a loro non risulta nessuna violazione di legge. Quindi a posto di agire su quelle registrazioni e di usarle come obbligo, diciamo, per andare a guardare meglio su cosa succede a livello di compravendita dei voti, loro hanno deciso che lì non c'è abbastanza.
Non c'è notizia di reato, si direbbe in Italia.
No.
Senti, le scorse elezioni, quelle dell'ottobre dell'anno scorso, hanno sì, anche se Djukanovic ha vinto, però per la prima volta il suo potere ha mostrato qualche cedimento, insomma, ha dovuto costruire una maggioranza parlamentare. E questo, secondo te, questo è un segnale che qualcosa sta cambiando?
Potrebbe essere, però un po', non so se perché vivo in Italia da anni, però vedo molti paragoni con la situazione in Italia, proprio a livello, anche in Montenegro c'è un'opposizione molto debole, cioè c'è una voglia, diciamo, di cambiamento, però non risulta abbastanza forte l'opposizione in questo momento da poter proprio, diciamo, andare contro una figura come Djukanovic.
E questo perché non riesce a incidere?
I motivi sono vari. Uno dei motivi può essere anche il fatto che l'opposizione in Montenegro è quella che voleva mantenere l'unione con la Serbia. Quindi in questo momento il governo di Djukanovic è quello con una logica un po' più, diciamo, neoliberalista, dove, mm-hmm, è importante il fattore economico. Mentre l'opposizione a volte ancora è un po', diciamo, schiava alla logica di appartenenze nazionali, di fratellanza con la Serbia, poi discorsi ideologici, diciamo, a volte entrano in mezzo quando si dovrebbe parlare delle cose concrete.
Quindi, diciamo, quella primavera, l'anno scorso si è parlato di una primavera montenegrina, c'erano state le manifestazioni,
sì,
dove tra l'altro aveva avuto molto, molto ruolo un'organizzazione non governativa come MANS, è stato, insomma, non sono riuscite poi a tradursi, a diventare poi, a organizzare un'opposizione politica al potere di Djukanovic.
Sì, ecco, Vanja Čalović era il leader, diciamo, di questo movimento, grazie a lei è successo tutto quello che è successo, la cosiddetta primavera montenegrina, che andava sotto la parola Vrijeme, che in italiano si potrebbe dire come è giunta l'ora, mm-hmm, per il cambiamento. A un certo punto migliaia e migliaia di persone sono uscite nelle piazze, come non era successo da molto tempo in Montenegro. C'è stata molta pressione su Čalović proprio per candidarsi anche lei alle elezioni, perché in base ai sondaggi lei era, anche se non era un personaggio politico, era la direttrice di un onlus in Montenegro, però il popolo dimostrava la fiducia a lei come ai livelli del Presidente della Repubblica. Quindi c'è stata molta, diciamo, pressione su di lei, dell'opinione pubblica, anche dei membri dell'opposizione, per far candidare a lei alle elezioni, ma lei per motivi suoi ovviamente aveva rinunciato, dicendo che se lei smette di fare il lavoro che lo fa e entra in politica, nessuno farà più il suo lavoro. Un'organizzazione come la sua, loro fanno migliaia di denunce facendo proprio pressione sul nostro sistema giudiziario, che sì, è molto debole e non è del tutto, non è per niente, anzi, indipendente del partito che adesso è al governo.
Ecco, quindi adesso ad aprile ci saranno, il 7 aprile se non sbaglio, ci saranno le elezioni presidenziali, non c'è da attendersi nulla di nuovo, insomma, credo di
questo è difficile sapere, comunque l'altro candidato è Lekic.
Sì, Milorad Lekic.
E lui comunque, io non dico che non vincerà, lui è un personaggio che è un personaggio pulito in Montenegro, che è entrato in politica, ha fatto la carriera da diplomatico, ha fatto il...
Sì, è stato ambasciatore anche a Roma,
sì,
molti anni fa.
Della Jugoslavia,
sì.
Insegna alla LUIS e alla Sapienza da qualche anno. Ha scritto vari libri, diciamo, è un personaggio che non è mai stato il suo nome, diciamo, è pulito a livello di corruzione,
quindi, insomma,
varie controversie, cose del genere, quindi questo aiuta molto. Molti
potrebbe essere una novità, insomma.
Sì, molti sperano in lui proprio per questo, perché a confronto, diciamo, con il partito di Djukanovic, che è stato da sempre, diciamo, tinto da queste varie controversie
sì,
corruzione, diciamo, potrebbe essere una cosa nuova. Le elezioni sono il 7 aprile, si vedrà se Lekic potrà, diciamo, vincere abbastanza voti, perché comunque anche in Montenegro si vede ormai da due decenni vincono sempre le stesse persone.
Sì, quindi, insomma, potrebbe riuscire a attirare, insomma, la voglia di cambiamento. A proposito di cambiamenti, il Montenegro, parlando dei paesi dei Balcani occidentali, dopo la Croazia è il paese più avanti nel processo di adesione all'Unione Europea. Questa era anche l'ultima cosa che ti volevo chiedere. Ora verranno aperti capitoli molto delicati, quelli che riguardano lo Stato di diritto, la corruzione, la lotta alla criminalità organizzata nei negoziati. Ecco, da questo tipo di negoziati, quindi dalle richieste che verranno dall'Unione Europea, secondo te potranno arrivare dei cambiamenti? Cioè, tu cosa ne pensi del ruolo che può avere l'Unione Europea?
Vabbè, l'Unione Europea sicuramente può avere e sta già avendo un grande ruolo, diciamo, per quanto riguarda i cambiamenti non solo in Montenegro ma in tutta l'area dei Balcani, e proprio in tutta la regione balcanica, diciamo, i cambiamenti, gli adattamenti delle normative, delle leggi, e tutto è fatto guardando all'Unione Europea come esempio e come obiettivo da raggiungere. Quindi sicuramente è una guida l'Unione Europea alle riforme anche per il Montenegro in questo senso.
E tra la gente, tra l'opinione pubblica, è condivisa questa obiettivo di ingresso nell'Unione Europea? Perché in altri paesi, dopo i grandi entusiasmi degli anni scorsi, adesso c'è meno fiducia, si sente meno l'attrattiva verso l'adesione. In Montenegro?
Sì, in Montenegro credo che succederà più o meno quello che è successo in tutti gli altri nuovi membri dell'Unione Europea. All'inizio c'è molto entusiasmo, quasi tutti sono per, poi più si avvicina, più si alzano le percentuali degli euroscettici. E credo comunque, da quando Montenegro ha avuto lo status ufficiale del candidato all'Unione Europea, ho notato che sono iniziate le prime, diciamo, critiche, ma forse se non entriamo forse potremmo fare meglio da soli, io non so, però comunque la stragrande maggioranza è ancora per l'adesione, senz'altro.
Quindi, insomma, per concludere, nonostante i gravi problemi che ha il Montenegro, anche dal punto di vista della trasparenza della politica, dal punto di vista della penetrazione della criminalità, della corruzione, ne abbiamo parlato a lungo prima di sentirti in trasmissione, insomma, se mettiamo insieme queste organizzazioni che si muovono nella società civile, queste novità delle elezioni, questa comunque la prospettiva di adesione all'Unione Europea, insomma, qualcosa si sta muovendo, insomma, non è detto che il Montenegro debba essere condannato a essere una sorta, come dire, di piccolo stato canaglia dei Balcani.
Allora, questa immagine del Montenegro è strettamente legata all'attuale governo. Quindi quello di cui il Montenegro ha bisogno è di un cambiamento politico, anche non guardando tutti i vizi del partito di Djukanovic,
sì,
ma solo guardando il fatto che loro da 20 anni stanno al governo, cioè c'è bisogno di un cambiamento politico assolutamente al più presto, e con questo cambiamento credo che si uscirà pian piano anche da quest'immagine che sempre più spesso viene collegata al Montenegro, perché come un paese che è veramente molto piccolo, ha delle bellissime risorse naturali, punta molto sul turismo, ha una crescita immensa del settore turistico proprio a livello internazionale, ha molto potenziale, ci vuole poco perché è un paese molto piccolo. Solo, diciamo, non deve continuare a essere un paese privato.
E questo naturalmente è quello che ci auguriamo non solo per il Montenegro, ma per tutti i paesi dell'ex Jugoslavia, in generale per tutti i paesi dell'Europa sudorientale che hanno in corso il processo di integrazione nell'Unione Europea. Allora, grazie Nela, ringraziamo Nela Lazarevic, giornalista del Balkan Investigative Reporting Network e corrispondente dall'Italia del giornale montenegrino Viesti.
Il potere attuale controlla tutta la società. Vuol dire che controlla la giustizia, le finanze, i media. Ha il potere assoluto.
Ancora la voce di Mustafa Zanka, corrispondente dal Montenegro di Osservatorio Balcani e Caucaso. Queste sue parole, queste sue amare considerazioni, è il caso di dire, tratte dal reportage di Angelo Saso per Rai News 24, Montenegro Connection, un reportage andato in onda un paio d'anni fa. Ci avviamo così anche al termine di questo speciale di Passaggio a Sud-Est del ciclo Racconta l'Europa dedicato al Montenegro, e siamo, come sempre, come abbiamo fatto anche nelle precedenti puntate, alle considerazioni finali. Oggi affidate a Luca Zanoni, che è il direttore della testata giornalistica di Osservatorio Balcani e Caucaso. Luca.
Il Montenegro storicamente ha avuto in modo più o meno marcato un destino legato alla Serbia. Fino alla completa separazione della famosa unione di Serbia e Montenegro, che è durata 3 anni, 2002-2005, quando con un referendum popolare a maggioranza qualificata è diventato pienamente indipendente. E lo dicevi all'inizio, nei cosiddetti Balcani occidentali, dopo la Croazia che entrerà in Unione Europea il prossimo luglio, è il paese più avanti nel percorso di integrazione europea. Ricordiamo appunto ha tenuto lo status di paese candidato nel 2010, nel giugno dello scorso anno l'Unione Europea ha dato il via libera ai negoziati di adesione. Dei 35 capitoli negoziali, i più importanti sono il 23 e il 24, e quelli dove il Montenegro dovrà impegnarsi parecchio per adeguarsi all'acquis communautaire, e sono i capitoli appunto che riguardano lo Stato di diritto, la magistratura, i diritti fondamentali, libertà, giustizia, eccetera. E sono punti nevralgici per un paese che diciamo non conosce praticamente un'alternanza democratica. Milo Djukanovic, che è considerato il padre padrone del Montenegro, è al potere da circa una ventina d'anni, ricoprendo ripetutamente la poltrona di presidente e quella di premier, e questa per 7 volte consecutive praticamente. Gli scandali che ci sono stati legati al traffico di sigarette risalenti agli anni 90, che peraltro hanno portato, si diceva, a processo il premier montenegrino a Bari, le accuse di collusione con la criminalità organizzata, non hanno impedito però al potere attuale di rimanere in sella senza problemi. Il Montenegro è un piccolo paese, ma con grandi potenzialità, io lo definirei così, cioè non tanto per quanto riguarda le capacità produttive, perché poi il Montenegro non è che abbia grandi produzioni industriali o quant'altro, anche l'agricoltura non è delle migliori all'interno della regione, ma quanto più che altro diciamo per la bellezza naturalistica che potrebbe facilmente essere declinata in un'offerta turistica di un turismo non tanto di massa, quale invece il Montenegro vorrebbe essere, ma un turismo responsabile, un turismo che ha attenzione per l'ambiente. E finora diciamo che non è stato per niente nelle intenzioni di chi ha amministrato questo paese, e appunto le speculazioni nel campo dell'edilizia, la cementificazione selvaggia, lo ricordavi, sfruttamento delle coste, dell'ambiente, sono stati i cardini su cui ha girato invece lo sviluppo, se così possiamo chiamarlo, appunto, del Montenegro. Basti pensare che, questa è una cosa curiosa, che all'inizio degli anni 90 si è autodichiarato il primo stato ecologico al mondo. Allora, pensiamo che tutt'oggi il capitolo negoziale numero 27, se non ricordo male, cioè quello relativo all'ambiente, è totalmente incompatibile con l'acquis communautaire. Chi forse si è battuto di più, ma appunto è venuto fuori dall'intervista Vanya Cialovic, è proprio MANS, cioè questa organizzazione non governativa che è guidata da questa coraggiosa donna. E io penso che sia una delle vere speranze di cambiamento del paese. E tra gli esempi di questa difficoltà, di questa speculazione edilizia, appunto c'è Budva, come dicevamo giustamente. E ho avuto anch'io appunto l'occasione di fare reportage, interviste con giornalisti, esperti sulla situazione di Budva. È una situazione che è a dir poco, come dire, drammatica. Cioè l'amministrazione locale, in accordo con il Ministero, vorrebbe fare di Budva una sorta di Vancouver. Ci sono piani, progetti per la realizzazione di grattacieli, addirittura di 15-20 piani. Il tutto modificando sensibilmente il piano regolatore e nel bel mezzo di una zona sismica, altamente sismica, che è già stata vittima del terremoto negli anni 70, alla fine degli anni 70. Budva ormai è interamente lottizzata, cementificata, le coste che sono peraltro bellissime veramente, invito chiunque ad andare in Montenegro a visitarle, a vederle, l'acqua è ancora tersa, blu, rischiano ogni anno di venire spazzate via e di essere contaminate, questo sia per l'abusivismo edilizio che la mancanza di cura, di un ambiente che invece andrebbe salvaguardato effettivamente. Penso che appunto Vanya Cialovic e la sua ONG MANS, cioè la rete per l'affermazione del settore non governativo, hanno avuto la forza e il coraggio di mettere i bastoni tra le ruote del potere, di denunciare anche a costo, diciamo così, della propria incolumità, perché in Montenegro succede spesso che ci siano anche regolamenti di conti che poi non arrivano mai a un epilogo giudiziario. Hanno avuto proprio la capacità e il coraggio di denunciare gli abusivi, gli abusi, le collusioni, tutte queste malversazioni che sono anche la quotidianità. Dall'altra parte, dal punto di vista politico, l'opposizione per anni si è trincerata dietro un nazionalismo filoservo, oggi invece sembra forse un po' più preparata a dare una spallata, diciamo così, se riusciranno in qualche modo, allo strapotere di Djukanovic. La figura dell'ex ambasciatore a Roma, Mijo Draglekić, ha dato in parte questa speranza di un possibile cambiamento. Sono nati altri partiti, penso a Montenegro Positivo, per esempio. Ma le elezioni dello scorso anno hanno confermato la leadership di Djukanovic, anche se per la prima volta si è trovato a non avere la maggioranza assoluta in Parlamento e quindi gli sono serviti i voti delle minoranze nazionali. Adesso si va il 7 aprile, come spiegava appunto Nera Lazarevic, alle elezioni presidenziali. Anche questa è una scommessa, Lekić si presenta come candidato rivale al presidente uscente Filip Vujanović, che tra l'altro per la terza volta si candida alla presidenza con una piccola violazione della Costituzione, ma c'è in gioco la questione dell'unione con la Serbia e Montenegro, quindi può far valere questa norma diversa. E poi c'è stato il recentissimo, perché ormai sono tre settimane, un mese che circola sui giornali locali, cioè dei montenegrini, e il cosiddetto scandalo Snimak, cioè la registrazione di come una registrazione che è stata fatta durante una seduta del partito di governo, il partito di Djukanovic, dove si vede praticamente, si sente in modo inequivocabile quanto il partito sia in grado di comprare letteralmente i voti della gente, garantendo i posti di lavoro ai suoi eletti. Dice: noi quest'anno 8.000 posti di lavoro verranno garantiti ai nostri eletti, per ogni posto di lavoro sono 4 voti, e quindi fanno i conti con questa cosa. La cosa curiosa è che la magistratura, e qui torniamo ai capitoli 23 e 24, quelli dei negoziati con l'Unione Europea, ha deciso che non era il caso di procedere ad un'inchiesta, finché poi non è intervenuta l'Unione Europea, e allora ora si sta discutendo sulla possibilità di un'inchiesta parlamentare per accertare i fatti. Insomma, vedremo poi questa cosa come andrà a finire. Credo, e voglio concludere qua, che i germogli di un cambiamento io penso che ci siano, forse non è ancora maturo, ma qualcosa sta germinando di sicuro. Le proteste civiche dello scorso anno, la famosa primavera montenegrina, che erano guidate sempre da Vanja Čalović, sono state un segno di cambiamento. Ecco, penso che persone come queste, che hanno coraggio, come Vanja Čalović appunto, siano un po' la speranza per il Montenegro, la vera speranza per il Montenegro, un'istituzione civica a cui le persone possono dare fiducia, sapendo che possono essere ascoltate ed aiutate nelle loro lotte quotidiane contro il potere. Ecco, forse servirà tempo, ma qualcosa sta veramente cambiando.
E ce lo auguriamo davvero. Grazie Luca, ringraziamo Luca Zanoni, direttore della testata giornalistica di Osservatorio Balcani e Caucaso, per queste sue considerazioni che chiudono questa settima puntata del ciclo di speciali di Passaggio Sud-Est che fanno parte del progetto europeo Racconta l'Europa all'Europa. Abbiamo parlato della realtà del Montenegro, delle sue luci, delle sue ombre, di quello che sta succedendo anche in questo piccolo paese, davvero piccolo, ma che ha una suo ruolo importante. Sicuramente abbiamo dimenticato molte cose, ma abbiamo cercato insomma di mettere in luce i problemi maggiori che sta vivendo questo paese, che come ricordava anche Luca Zanoni è il più avanti dopo la Croazia nel processo di integrazione, e anche i tanti problemi, le tante potenzialità che ha questo piccolo paese. E anche questa puntata, come le precedenti, sarà disponibile tra pochissimo su radioradicale.it, nella home page trovate sulla sinistra il link alla sezione dedicata appunto a questo ciclo di speciali di Passaggio Sud-Est che fanno parte di questo progetto Racconta l'Europa all'Europa, cofinanziato dall'Unione Europea, promosso da Osservatorio Balcani e Caucaso, e sul sito di Osservatorio trovate tutte le informazioni, tutti i materiali già prodotti di questo progetto che andrà avanti per tutto l'anno. www.balcanicaucaso.org è il sito, un progetto che non prevede solamente trasmissioni radiofoniche, ma anche eventi pubblici, dibattiti online. Tra gli eventi pubblici vi vogliamo segnalare quello che si terrà la prossima settimana a Reggio Emilia, organizzato in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia, dal 19 al 21 marzo, Dialogues on Cinema, identità culturale cinematografica nei Balcani e in Turchia. Il 19 marzo il primo appuntamento alle 17.30 presso l'Aula Magna dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Reggio appunto in via Allegri 9. Sono tre incontri, 19, 20 e 21 marzo, per parlare di cinema balcanico, della produzione cinematografica di questi paesi e della Turchia, un settore questo in cui negli ultimi anni si sono affermate molte eccellenze che sono state anche riconosciute nei festival internazionali e di cui però si è parlato molto poco in Italia. Tutte le informazioni naturalmente su www.balcanicaucaso.org. Prima di chiudere vogliamo anche mandare un saluto a Radio Capodistria, che è uno dei partner di questo progetto insieme a noi, insieme ad altri, e c'è anche, per quanto riguarda le emittenti radiofoniche, Radio Catalunya. Oggi alle 12 è partito il ciclo della trasmissione Il Vaso di Pandora, curato da Stefano Lusa, che fa parte appunto di questo progetto Racconta l'Europa l'Europa. Dunque buon lavoro a Stefano Lusa e ai colleghi di Radio Capodistria. Grazie naturalmente a tutti voi che ci avete ascoltato e agli ospiti di questa puntata. Ringraziamo Piero Scaldaferri e Claudio Palumbo per l'assistenza tecnica. L'appuntamento è fra una settimana, venerdì prossimo alle 13. Parleremo non di un paese in particolare, ma di un tema fondamentale nel progetto processo di integrazione, di allargamento dell'Europa, dell'Unione Europea, di integrazione dell'Europa sud-orientale. Parleremo infatti di corruzione, di criminalità organizzata e di Stato di diritto. Ci sentiamo dunque venerdì prossimo alle 13. Un saluto da Roberto Spagnoli.